Libera la parola, words from the world.
Ciao a tutte e a tutti. Il programma radio della Scuola di Italiano Libera e Gratuita, Libera la Parola, Words from the World, continua ad andare in onda. Per questa penultima puntata abbiamo parlato con le persone che danno vita al help desk dell'associazione Open Your Borders per conoscere le loro attività e per capire meglio il percorso legale che le persone migranti devono affrontare quando arrivano in Italia. Help Desk è, come Libera la Parola, un'iniziativa dell'associazione Open Your Borders. Si tratta di un sportello di orientamento ai servizi del territorio e di supporto legale. Potete prenotare un appuntamento con loro ogni mercoledì dalle 6. Buon ascolto!
Ciao, oggi siamo qui in Help Desk, parliamo con le ragazze e ragazzi che lavorano qui. Potete presentarsi e esprimersi che cosa fate in una giornata normale?
Va bene. Ciao, io sono Elsa Rizzo e ho 22 anni e studio in magistrale relazioni internazionali e diplomazia. E ho iniziato a fare volontariato presso l'Help Desk a ottobre per circa 2 mesetti, poi ho dovuto interrompere perché non sono più stata qui fisicamente. L'Help Desk è uno sportello di assistenza legale che aiuta i migranti, i richiedenti asilo, o comunque tutti coloro i quali devono regolarizzare la loro situazione giuridica o qualsiasi altro tipo di problematica, e quindi cercare di fare tramite con altre istituzioni o con i servizi sociali. Quindi il nostro obiettivo è quello di parlare con le persone, cercare di capire quali sono le loro necessità e quali sono i problemi, e spiegare loro cosa serve proprio da un punto di vista giuridico o comunque a chi rivolgersi perché queste procedure, insomma, vadano avanti e raggiungano un esito favorevole.
Puoi spiegare un po' per un migrante quando arriva in Italia qual è la procedura?
Per esempio, un ragazzo che ho seguito io aveva una procedura abbastanza complicata perché le procedure, diciamo, sono molto lunghe e sono tanti i tipi di protezione che possono essere richiesti. Inoltre, considerando la convenzione di Dublino, un migrante che arriva per la prima volta in un paese, in questo caso ad esempio l'Italia, e l'Italia è poi il paese dove tutte le procedure devono essere sbrigate. Quindi se poi il migrante non ha tenuto ad esempio la protezione ma riesce a spostarsi in un altro paese, nell'altro paese avrà comunque delle, si troverà in una situazione difficile perché tutte le procedure devono essere, diciamo, risolte nel primo paese, nel paese di accoglienza. Inoltre le procedure sono, diciamo, l'aspetto sulla quale magari insistiamo un po' di più è quello della ricostruzione della storia, perché poi chi richiede la protezione deve essere sentito da una commissione. E quindi molte volte magari l'ostacolo linguistico è un qualcosa che ti impedisce di esprimerti chiaramente, di scrivere comunque la tua storia, tutto quello che ti è successo. Quindi il ragazzo che abbiamo seguito noi, ad esempio il primo ragazzo che ho seguito io, aveva la necessità di riscrivere tutta la sua storia perché c'erano dei passaggi poco chiari e quindi si deve comunque instaurare un certo legame di fiducia, oltre che una conoscenza, vabbè, linguistica dell'inglese in generale, però in generale proprio un rapporto di fiducia, ecco.
Qual è il percorso tipico quando una persona migrante arriva in Italia che deve fare?
Allora, purtroppo in questo momento storico, in realtà da più di 10 anni, l'unico modo per entrare regolarmente in Italia per un migrante, come ce lo immaginiamo, dall'Asia o dall'Africa è per forza con la richiesta di asilo, a meno che tu non entri come uno studente fuori sede, quindi con un visto per studio, ma quella è un'altra tipologia, insomma, di migrazione. Quindi una persona che arriva, non lo so, dal Marocco, in questo momento può entrare in Italia in modo regolare o irregolare, nel senso con un aereo o tramite purtroppo passaggi, trafficking umano e quindi in modo cosiddetto irregolare, e arrivare in Italia e chiedere la protezione internazionale. Questo perché è proprio l'unico modo che ti garantisce, o comunque dovrebbe essere così, il fatto che tu puoi rimanere sul territorio italiano. E da lì purtroppo inizia un iter estenuante, perché i tempi di attesa sono lunghissimi per queste persone, l'ottenimento di un permesso di soggiorno è veramente quasi un miraggio. Fatta la richiesta di protezione internazionale, la persona potrebbe avere la fortuna di essere accolta in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, oppure, se non c'è posto, rimanere sul territorio fino a che non verrà valutata la domanda. E quindi c'è la commissione territoriale, che è anche un momento importante, ma quasi un nuovo trauma per la persona, perché deve riraccontare la sua storia e soprattutto deve quasi giustificare la sua storia davanti a una commissione che la valuta. E se la valuta in modo positivo, la persona può ottenere una protezione e quindi un permesso di soggiorno. Se la valuta in modo negativo, invece, bisogna ricorrere con un avvocato e fare una serie di ricorsi. La legge italiana è complicatissima in materia e purtroppo cambia quasi ogni 2 anni. L'ultimo cambiamento grandissimo c'è stato nel 2018, quando sono uscite purtroppo le 2 nuove leggi immigrazione e sicurezza, le cosiddette leggi Salvini, che hanno di fatto tolto la possibilità di ottenere la protezione umanitaria, che era, anche se la più debole delle protezioni che si potevano chiedere, comunque era quella più ampia, perché valutava uno spettro di possibilità, appunto, di difficoltà a livello umanitario, che veramente ricoprivano tantissime casistiche. Sono rimaste soltanto tra virgolette, perché comunque sono degli istituti importantissimi, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, le cosiddette protezioni internazionali. E poi, per fortuna, qualcosa, nel senso, nell'aria sta cambiando. Nel 2020 la nuova ministra ha cercato di cambiare, modificare, o non abrogare purtroppo, ma comunque modificare quelle leggi che hanno reintrodotto una sorta di protezione umanitaria chiamata cosiddetta speciale, che riapre a diverse casistiche la possibilità di ottenere più tipologie di permessi di soggiorno. Comunque è veramente un iter complicatissimo, perché se ci pensate, una persona che è arrivata nel 2017 ancora oggi sta aspettando probabilmente una definizione e quindi un permesso di soggiorno, e quindi poter dire: ok, sono tranquillo, sono in questo posto, posso iniziare la mia vita in modo solido, senza la preoccupazione di essere rispedito lontano e a casa sua.
Tu hai detto che c'è un'apertura, la situazione ritorna allo stesso livello di prima o c'è ancora cammino a fare?
C'è sicuramente un lunghissimo cammino da fare, perché, come ho detto, ha riaperto alcune cose, tipo la possibilità di ottenere il riconoscimento della protezione speciale. E un'altra cosa che ha modificato è, per esempio, la possibilità per le persone che sono ancora in richiesta di protezione internazionale, quindi nella prima fase, di essere accolte nel sistema di accoglienza centrale italiano, che oggi si chiama SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, che era l'ex SPRAR, quindi è un progetto diffuso sul territorio nazionale, mentre per esempio le leggi Salvini avevano vietato la possibilità di accogliere i richiedenti asilo, ma si accoglievano solo le persone che già avevano un permesso di soggiorno. E quindi diciamo che il sistema, da un momento di grande blocco e di caos, si era rimesso in moto, adesso le cose sono cambiate di nuovo e quindi si sta risistemando tutta la situazione. Per quello che pensiamo noi di Open Your Borders e dello sportello, c'è tantissima strada da fare, perché comunque sia le persone sono vincolate ad un documento, non c'è libertà di movimento, ed è una cosa in cui noi invece crediamo, e quello che noi proviamo a fare con lo sportello è trovare un modo per aiutare le persone a, purtroppo, perché viviamo in questo mondo, regolarizzarsi su questo territorio, e quindi cercare il modo migliore, la strada migliore per loro per ottenere un documento. Non sarebbe necessario, noi crediamo appunto, non dovrebbero esserci dei confini nella libertà di movimento, e questa cosa è straziante per le persone. Noi cerchiamo di trovare il buco legislativo, oppure la strada migliore per aiutarle. Pensiamo che la nostra Costituzione comunque sia un articolo in cui dice che per tutte le persone che nel loro paese non hanno garantiti gli stessi diritti che le persone italiane hanno in Italia, dovrebbero avere il cosiddetto asilo costituzionale. Questa cosa non è mai stata fatta per nessun cittadino straniero. E quindi pensare che ci sarebbe questa possibilità, ma nessun tribunale o nessuno ha mai riconosciuto questo tipo di protezione, è devastante. Bisogna sempre incanalarsi in quelle categorie di persone, che è terribile da dire, che rispondano ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per esempio. E quindi, come vi dicevo prima, dover convincere una commissione di estranei, in questo caso di europei, che la propria storia è talmente valida e talmente forte che si inserisce in uno dei requisiti per avere una protezione. In realtà la protezione è un diritto innato, non deve essere acquisito, deve semplicemente essere riconosciuto da qualcun altro. La differenza è sottile, ma è fondamentale.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sail. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away.
Come tu hai scoperto il helpdesk?
Okay. Ho scoperto un giorno passavo, ho visto che avevano messo delle cibi fuori, la frutta, verdura, una chiusa, ci hanno detto mi avvicino per sapere cosa fanno. Sono venuto, mi hanno dato qualche frutta quel giorno e poi gli ho chiesto è solo questo che fate oppure fate anche altre cose. Mi hanno risposto che aiutano le persone che non hanno le case. E così che ho detto ok, va bene, la prossima ho preso un appuntamento per parlare un po' in profondità con loro per capire chi possono aiutare o no, un po' così.
E secondo te, quali sono i problemi grandi che i migranti hanno in Italia quando arrivano?
Secondo me i problemi grandi dei migranti è l'alloggio, secondo me. È vero che c'è come documenti, ma c'è anche l'alloggio, sì, che è primordiale. Okay.
Mm-hmm. Come tu hai fatto per l'alloggio?
Ah, come sono messi?
Sì.
No, io ho una casa, okay. Io ho una casa, chiedo per qualcun altro che può essere nel bisogno, che così la orienti qua, comunque, è così. La mia curiosità è questa.
Tu parli dell'helpdesk a altre persone?
Sì.
Grazie.
Prego.
Grazie.
Prego.
Qual è il tipo di persone sono prima arrivanti o persone che sono qui da un paio di mesi?
Ma in realtà un po' di tutto, perché proprio lo sportello intercetta diverse realtà. C'è chi magari ha bisogno di riavviare le procedure, chi le procedure sono arrivate a metà e non sa come continuare, chi è sul territorio italiano da molto tempo, quindi non c'è un utente medio, direi, c'è molto molto vario, anche proprio a livello di genere, sia uomini sia donne, non c'è un utente standard, direi. In realtà le situazioni sono molto diverse tra di loro perché ci sono per esempio da sbrigare procedure di reiterata, quindi di ripresentazione della domanda, oppure questioni che riguardano proprio l'accesso ai servizi sociali o una questione di non riuscire a compensare con le cure mediche, quindi un problema di spese. Quindi ovviamente noi non possiamo raccogliere tutta la casistica perché ad esempio per quanto riguarda cercare un lavoro lo sportello non è addetto a questo perché non è questo lo scopo, però ovviamente si sono presentati dei casi di persone che chiedevano un lavoro, per esempio una signora l'abbiamo aiutata a scrivere il curriculum così che lei potesse poi da sola caricarlo e cercare da sola, quindi inviare quanti più curriculum possibili. E alcuni hanno per esempio accompagnato ai servizi sociali alcuni utenti o alla questura per avere, cioè è buono avere qualcuno che conosce bene l'italiano accanto a te, che sa le procedure e quindi ti aiuta, che tu magari arrivi ovviamente tutte queste procedure sono complicate, ci sono delle scadenze da rispettare, sono tutte cose che ovviamente anche chi questo lo fa come lavoro è in grado di spiegarlo molto bene anche in termini molto semplici e comprensibili.
Secondo te per un migrante arrivata di un mese, mm-hmm. è facile di sapere dove lui posso cercare aiuto?
Secondo me no, ma principalmente per il fatto perché magari un migrante da un mese in Italia si trova ancora in un centro di accoglienza, quindi non penso riuscirebbe proprio materialmente ad arrivare perché non sa esattamente. E anche perché adesso i centri sono sovraccarichi, ed è molto difficile, cioè le procedure sono molto lente perché magari il personale addetto è di numero inferiore a quanto sarebbe necessario e le domande presentate sono molte. Quindi a livello padovano diciamo secondo me è anche abbastanza conosciuto perché la rete sociale ci gira, nel senso le associazioni fanno rete tra di loro, quindi c'è un passaparola generale. Magari la cosa che aiuta lo sportello è che in Tana non c'è solo lo sportello, ma ci sono anche altre attività, quindi persone che sanno di altre attività attraverso il passaparola sanno che il mercoledì si raccoglie, c'è la distribuzione della frutta e la verdura, sanno poi che c'è anche lo sportello, quindi tramite passaparola si può arrivare. Poi secondo me molto anche del lavoro e dell'aiuto è svolto dai più adulti che hanno una rete di conoscenze, fanno questo lavoro da tanto tempo e quindi sanno come promuovere l'attività e quindi arrivare quanto più lontano possibile proprio a livello di conoscenza del servizio che viene offerto.
Io mi chiamo Giorgia e sono una studentessa al primo anno di magistrale in Human Rights qua a Padova e sono volontaria dell'Help Desk da circa 3 mesi.
Ciao, io sono Anna. Anche io sto studiando il magistrale diritti umani. Sono arrivata a Padova in ottobre e quindi adesso ho trovato il help desk a Pedro. Quindi c'era un evento ufficiale per presentare l'organizzazione, l'associazione. Quindi adesso sto facendo un volontario anche qua. E sì.
Allora, sicuramente a me viene in mente quando ho aiutato un ragazzo che è uno studente, lui viene dalla Turchia e voleva restare qua in Italia per continuare a studiare, solo che aveva avuto dei problemi con il permesso di soggiorno, insomma, doveva riuscire a rinnovarlo e mi ricordo che dovevo accompagnarlo in questura per fare tutti i documenti, tutta la documentazione e lui era agitatissimo perché aveva davvero paura che il suo permesso non venisse, insomma, di avere un diniego che gli venisse negato la possibilità di stare qua, e anche in questura diciamo che è molto difficile, perché comunque bisogna anche sapersi far valere, non sempre ti danno ascolto, non sempre ti danno le indicazioni giuste. E la cosa più bella è stata che quando abbiamo finito e gli hanno accettato appunto la richiesta, lui era contentissimo e mi è rimasto molto molto impresso il fatto che mi abbia ringraziato. Poi siamo anche andati a bere un caffè assieme e la cosa più bella è esserci riusciti e aver dato una mano. Quindi sì, questa è sicuramente la mia esperienza migliore.
Per me c'era una sorpresa, perché quando sono arrivata la prima volta ho aiutato con una traduzione di inglese e italiano con un ragazzo del senegalese. E quindi lui non ha parlato anche un po' in inglese anche, però non così anche, neanche in italiano, quindi era un po' difficile con le lingue, però era così interessante anche per non solo interessante, però anche difficile di guardare se lui sta male, anche per ricordare la storia. Quindi avevamo conoscere la storia di lui, e quindi era così difficile anche per lui per ricordare, era così emozionale. Quindi sì, questa cosa per me mi ha fatto un grande impatto, anche per guardare le persone che soffrono. Sì, quindi. E anche a causa di questo è un po' difficile anche per compararmi con le altre persone, perché anche io sono una migrante, però così differente. Quindi per me tutte le cose sono facili, e io ho un visa e io ricevo aiuto del mio genitori e qualcosa così. E anche se io posso godermi qua a Padova, quindi io sono in una situazione così differente, e anche per esempio con la lingua, quando se io parlo con le persone dopo la conversazione serio, loro mi stanno chiedendo: "Ah, oh, wow, tu parli così italiano", e loro sono qua per 6-7 anni, quindi tu puoi notare che la situazione è così differente, anche il contesto sociale. Sì.
Allora, a me sta dando tantissimo in termini proprio di base legale, perché diciamo che mi sono avvicinata al mondo dei migranti e dei rifugiati quando ero al primo anno di università. Poi ho fatto anche un'esperienza di volontariato in un campo profughi in Grecia, e mi accorgevo che mi mancava proprio la parte anche di conoscenze legali, di come funziona a livello nazionale e di come veramente poterli aiutare in questo senso. E quindi mi sta dando tante tante conoscenze, tanta esperienza, che sono sicura poi di poter applicare se riuscirò, insomma, se deciderò di continuare a far parte, insomma, del mondo dell'aiuto ai rifugiati e ai migranti. Quindi sì.
La cosa più importante secondo me che ti resta è che secondo me studiando un po' scienze politiche ti conferma il fatto che quello che studi è poi spendibile con le persone in generale, e quindi ti dà un primo impatto di come sarebbe molto stimolante continuare a lavorare in questi settori, cioè di aiuto, di sviluppo alla cooperazione e tutto quanto, e quindi ti dà un primo impatto su quello che potrebbe essere il tuo futuro lavoro, secondo me, ed è molto importante questo. I'm off on the adventure. Good. This is dedicated to all the kids like me. Wherever you are, here, now, we're good.
Birds sing, flying around. You never see them too long on the ground. You wanna be one of them. Yeah, you wanna be one of them. Yeah, you might.
come vi aggiornate sulle nuove regole, sulle nuove leggi?
Lo sportello help desk ha una composizione, diciamo, variegata delle persone che fanno questo tipo di attività. E intanto la nostra è una convinzione di tipo politico che ci spinge a fare questo tipo di, appunto, di aver aperto questo posto e cercare di supportare le persone, come vi dicevo prima, nell'ottenimento di un permesso di soggiorno, per esempio. E alcuni di noi hanno una formazione di studio e di lavoro incentrata proprio su questa materia. E io, per esempio, sono un'operatrice legale e comunque lavoro nell'ambito dell'accoglienza, e quindi questo mi permette più facilmente di altri di essere aggiornata. Ci sono tantissime persone che stanno studiando ancora, sono universitari che volontariamente prestano la loro presenza qua con noi, ci stanno anche lì dando una grandissima mano, sono principalmente studenti di facoltà come diritti umani, scienze politiche, quindi comunque sia hanno un background diciamo di studi in materia. Ci sono anche persone che provengono da tutt'altro mondo, da tanti studi, ma è proprio la motivazione, la spinta politica che ha fatto sì che volessero aggiornarsi ed entrare in questo gruppo. Noi cerchiamo di fare dei piccoli momenti di formazione tra di noi proprio per crescere insieme e per aggiornarci, perché come dicevo prima cambia tutto molto rapidamente, e non solo la legge, poi ci sono le circolari che sono un mondo a parte, che purtroppo vincolano tantissimo le istituzioni, che non dovrebbero, visto che le circolari non sono legge, ma ci sono, e quindi anche lì cercare di sapere come funziona ad esempio la questura di Padova è un lavoro. Bisogna di volta in volta andare a cercare la circolare di turno, chiedere, adesso abbiamo da quest'anno, anzi dal 2020, la pandemia mi ha fatto passare un anno di testa così. Dal 2020 abbiamo un avvocato del Foro di Padova che ci sostiene, Davide Zagni, che ci sta aiutando tantissimo. Lui è un avvocato immigrazionista, e quindi anche questo ci permette di tenerci aggiornati e di essere sempre, come si dice, sul pezzo. E poi devo dire la varietà anche di persone che si affacciano allo sportello e che chiedono il nostro supporto è talmente tanta che ci, diciamo, impone di studiare di volta in volta la situazione. E noi siamo partiti con un piccolo esperimento dello sportello nel 2018, quando erano appunto uscite da poco le leggi migrazione e sicurezza, e proprio per cercare di contrastare il disastro che si stava per creare a causa di queste leggi. E eravamo veramente un piccolo gruppo e pensavamo di rivolgerci soltanto a persone, diciamo, richiedenti protezione internazionale o comunque che avevano già fatto quell'iter e quindi quel tipo di immigrazione. E poi lo sportello è, diciamo, esploso, si è ingrandito, ci siamo trasferiti dalla radio qua in Tana perché crediamo che questo sia un quartiere molto vivo e che abbia davvero tanto bisogno di un posto come questo, che aggreghi, che sia di passaggio e che quindi possa essere un punto di riferimento per le persone. Però da quel momento abbiamo avuto veramente la qualunque dei casi, abbiamo seguito alcune donne che sfortunatamente erano vittime di violenza o anche all'interno di reti di sfruttamento, purtroppo. E abbiamo seguito tantissimi senza fissa dimora, e questo è un problema gigantesco a Padova che stiamo cercando di portare anche all'attenzione dei servizi sociali, perché noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni, noi stiamo facendo un altro tipo di lavoro sul territorio, e quindi crediamo che sia importante riportare i problemi a chi di dovere. E quello dei senza fissa dimora, soprattutto stranieri, soprattutto immigrati, è veramente un grande problema per Padova. Poi rinnovi di permessi di soggiorno, commissioni, tantissime reiterate che sono le seconde domande di asilo che uno prova a fare se il primo iter, insomma, è andato male. Quindi abbiamo davvero avuto casistiche molto varie, famiglie radicate sul territorio da anni che adesso magari hanno, straniere si intende, che hanno voglia di sposarsi, e allora noi abbiamo cercato di studiare e imparare anche questo. Ecco, anche il conoscere le persone che arrivano in sportello ci ha dato una grandissima mano per metterci alla prova e studiare e aggiornarci?
Allora, il tema della migrazione è un tema molto difficile in Italia, perché l'Italia è sempre stato storicamente un paese di migrazione e non un paese che raccoglie migranti. E quindi questi fenomeni migratori, che sono un fenomeno molto recente nella nostra storia, perché noi invece siamo sempre stati abituati ad essere noi, ad andare via in altri continenti anche, e non abbiamo molto chiaro il concetto di integrazione. E in alcuni casi questo sfocia nell'estremismo di rifiuto più totale, perché si usano dei termini che non sono dei termini appropriati quando si parla di persone che si spostano, non è assolutamente comprensibile. E dall'altro lato il dibattito si è molto polarizzato, quindi all'inizio il fenomeno era, quantomeno l'Italia cercava di dare una mano con tutti questi fenomeni, ovviamente non è facile fin da subito. Però io mi ricordo che una signora parlandomi mi disse che lei viveva in Italia da molti anni. Lei era cittadina, aveva ricevuto la cittadinanza, aveva una famiglia, vivevano qui vicino, e il suo problema era che lei cercava un lavoro sostanzialmente, quindi non era qua per risolvere procedure giuridiche. E io mi ricordo che le chiesi se secondo lei, quindi lei era da molti anni qua, se secondo lei il clima, diciamo, razzista fosse o meno peggiorato, fosse lo stesso da quando lei è arrivata, e lei ha detto: io ho notato un certo peggioramento del dibattito. Quindi non una cosa che vivo io, ma che diciamo è vissuta sulla pelle proprio di una persona. Secondo me non è una questione facile, no? Cioè, l'integrazione è un processo lungo, è un processo complesso, l'uomo ha sempre paura del diverso, però questo non significa che l'uomo debba mettere muro contro muro, cioè non esiste. Bisogna fare uno sforzo tutti quanti per cercare di integrarsi, affinché tutti possano avere gli stessi diritti, gli stessi accessi ai diritti. Ed è, senza prendersi in giro, un percorso molto lungo, un percorso molto difficile, perché, ripeto, noi non abbiamo immigrati, cioè abbiamo immigrati di seconda generazione, ma molto recenti. Se pensiamo a un paese come la Francia, totalmente diverso, no? Hanno una storia totalmente diversa dalla nostra. E quindi sì, a me ha colpito molto questo fatto che lei ha detto che la situazione è proprio peggiorata, anche considerando che l'Italia ha avuto altri tipi di immigrazione, no? C'è una forte comunità rumena, una forte comunità albanese, e diciamo questa integrazione inizialmente è sempre stata molto problematica, c'erano molti stereotipi diffusi sia sugli albanesi sia sui rumeni, però lentamente è iniziata ad essere una convivenza, e secondo me il livello dove si vede di più che c'è una maggiore capacità di integrazione è a livello tra i giovani. Secondo me i giovani sono meno permeabili a retoriche sull'odio, sulla criminalizzazione e tutto quanto, perché nei giovani veramente, se si cresce veramente assieme, non si sente neanche più nessun tipo di differenza o di discriminazione. Quindi io ho fiducia che il percorso, che il processo in molti anni, non dico possa essere totalmente integrato, no? Perché ci vuole molto tempo, però secondo me si possono fare molti passi in avanti, e si devono sicuramente fare dei passi in avanti.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? World.
Libera la parola, words from the world.